www.redigio.it e la storia continua. Storia di alcune famiglie di milanesi, i Meravigli. La contrada di Santa Maria Segreta ha sbocco nella via Meravigli, rumorosa di traffico e congestionata dai veicoli che da Porta Magenta, una volta era Porta Vercellina, si incanala verso il Cordusio nel fitto dell'abitato. E nulla accuserebbe l'antichità della contrada, se non fosse il nome scritto sul cartello indicatore, che è quello di una grande casata, mescolata ai torbidi dell'età comunale e poi alle vicende dell'età viscontea di quella sforzesca. Qui erano dunque le case dei Mirabili, o Meraviglia o Meravigli. Quale ne fosse l'estensione e la precisa ubicazione non c'è dato di determinare. Già nell'undicesimo secolo, nella ribellione del Valvassori contro i Capitani, si trovano al dire del Fiamma i Meraviglia o De Merabilis, alleati coi primi nella fazione detta la Motta, della quale, ci insegna Giulini, facevano parte cittadini ragguardevoli, che, incuranti di aver feudi, preferivano attendere alla negoziazione, alleati ben spesso alle fazioni dei mercanti o dei paratici. Nelle lotte fra i nobili e i plebei si trovava nel secolo seguente Manfredo de Merabilis, console delle fagge di Porta Ticinese. Proscritte le principali famiglie del popolo e della Motta, dopo la battaglia di Desio, sono riammessi da Ottone Visconti, i Meravigli, insieme con i Marcellini, i De Castano, e onorati col titolo di capitani. Ma non sembra che la famiglia facesse sempre buon uso in città, e quindi della sua cresciuta potenza e prosperità. Nel 1281 Milano è in agitazione con le prepotenze dei Meravigli. La città si trova posta sotto interdetto, perché è ritenuta corresponsabile delle vessazioni inflitte da quella nobile ma turbolenta famiglia al convento di Pontida. Con l'intervento del cardinale Conte di Casate, la città ottenne la soluzione, perché entro 3 mesi, che era una direzione abbastanza accomodante, fosse data soddisfazione ai monaci e in primo luogo al priore. Durante il tempestoso soggiorno di Enrico VII a Milano, nel suo tentativo di comporre dissidi tra le fazioni, un Meravigli compare davanti al tribunale imperiale, quale altro dei rappresentanti dei toriani, ma subito dopo troviamo il giureconsulto Ubertino Meraviglia nella compagnia dei 1200 cittadini addetti alla persona del sovrano. Passati all'ubbidienza dei Visconti, Cristoforo, castellano del castello d'Arquato, collabora alla restaurazione del Duomo promossa da Filippo Maria e a lui presta giuramento di fedeltà nel 1414, insieme con Pietro, di cui un oscuro verseggiatore novarese decanta la destrezza nel torneare. Ma la famiglia, custode delle buone tradizioni comunali, non trascura perciò la mercatura. Un Filippo, con i suoi fratelli, nel 1437 a Venezia, a rappresentare il Banco dei Borromei. Al cadere della Repubblica Ambrosiana, Francesco rappresentò la Porta Vercellina nella resa della città al primo degli Sforza e Niccolò fu tra i 12 eletti a prestare giuramento al suo solenne ingresso. I Mirabilli godevano la fiducia degli Sforza. Francesco era credenziere ducale. Quando Galeazzo Maria cadde a Santo Stefano sotto il pugnale dei congiurati, assetati più di gloria che di vendetta, di questi il solo Gerolamo Olgiati riuscì in primo tempo a sottrarsi alle vendette della casa ducale e alla furia bestiale del popolo. Respinto dal padre e dagli amici, braccato dagli sbirri e dalle spie, egli riuscì per qualche tempo a celarsi presso un sacerdote, ma poi, entrato a caso nell'abitazione dell'orefice De Flore, vi trovò una povera servente che ebbe il coraggio di nasconderlo per amor di Cristo. Finché qualcuno lo seppe, ne parlò all'orefice, che a sua volta ne riferì al credenziere della casa ducale. Il Maraviglia non poteva fare a meno di consegnare l'infelice alla giustizia, però non ebbe scrupoli a dividere con l'orefice e i suoi compari i 500 ducati d'oro della taglia. L'ignominioso padre di Gerolamo vantò con Ludovico il Moro di essere stato il primo anello della delazione. Loggiati, soggetto ad atroci torture, affrontò la morte con una virile fermezza che gli aveva insegnato la lettura di Plutarco. Aveva 23 anni. E la serva dell'orefice? Fu presa, dicono le cronache, come finisse, e non è detto, ma non è difficile indovinare. Sulle mezze figure del tempo grandeggia quella della mite domestica, martire della carità. A distanza di anni, un altro clamoroso fatto di sangue venne a rovesciare le fortune dei Meraviglia. Alla caduta di Ludovico il Moro, essi, come gran parte del patriziato milanese, avevano abbracciato la causa di Francia. Alberto, al servizio di Luigi XII e poi Francesco I, aveva guadagnato il favore della corte francese. Tentando quella di riallacciare i rapporti con l'ultimo degli Sforza, restituito da Carlo V al trono ducale, fu prescelto quale segreto mandatario. D'accordo con il gran cancelliere Taverna, successore del Morone, e il Meraviglia, scudiero di Francia, il quale, ritornato a Milano, accolto dal duca con pompa inusitata, in breve parve guadagnarne l'amicizia, anzi l'intimità. Ne fu informato Carlo V, che, non dimentico della congiura del Morone e subdorando un intrigo, ne fece rimostranze allo Sforzo e ne ebbe, giustificandosi, a scuse impacciate. Quando un grave incidente, fortuito o provocato, fornì al debole figlio del Moro il destro di liberarsi da un'incomoda amicizia, disarmando a un tempo gli sdegni dell'imperatore. Fu un gentiluomo di camera del duca, un certo Castiglione, che il Meraviglia nacque, forse per rivalità d'amore, sorda in nemicizia, presto degenerata in alterco, nel quale Castiglione fu ucciso dai domestici del rivale. La mattina dopo il fattaccio, il 4 luglio del 1533, il Maraviglia era preso e chiuso in castello. Tre giorni dopo, di lunedì, il suo corpo, decapitato, era esposto alla torre del Broletto. Altre querele di re Francesco presso le corti d'Europa, invettive di ogni parte contro il fiacco rampollo sforzesco, accusato di fellonia e di viltà. Sinistre predizioni dell'Aretino. Ma soddisfazione da parte di Carlo V, che secondo il custodi allora si determinò a stringere parentado col duca, consentendone gli sponsali con la sua nipote Cristiernia di Danimarca, nozze destinate a rimanere infeconde, indi l'estinzione della dinastia degli Sforza. www.redigio.com www.mirabili.it e la storia continua.